comunisti della capitale. È giunto ormai il della riscossa, quando alzeremo sopra il Corinale bandiera rossa, questa città arriveremo mai domata.
E allora 10:10, lunedì 14 di giugno 2010, all'ascolto di Radio Onda Rossa, come ogni lunedì a quest'ora, anzi quest'oggi un pochino di anticipo a dire il vero, in onda Radio Euskadi.
Non hanno meno ma dal comunista, la convenzione.
E allora noi andiamo a cominciare la trasmissione odierna, innanzitutto rivolgendo un saluto a Fermin Surigne e Arzai, ovvero sia i tre giovani compagni baschi che sono stati arrestati giovedì scorso nella nostra città. L'accusa è quella di aver tentato di organizzare una conferenza stampa in quella di della Galleria Colonna, in concomitanza con la visita del premier spagnolo Zapatero in Italia. Sui tre pende un mandato di cattura internazionale dal momento che i loro nomi facciano parte della lista di persone che sono state arrestate o sono state ricercate nell'autunno scorso, una lista infinita fatta di decine di militanti del movimento giovanile basco, una enorme retata, purtroppo non l'ultima in ordine di tempo. Da giovedì sera i tre si trovano in prigione. Qui a Roma c'è stata anche una conferenza stampa il giorno dopo, all'ora di pranzo. Venerdì si è in attesa di capire che cosa succederà nei prossimi giorni, soprattutto se sarà confermato l'estradizione, insomma se ci sarà questa estradizione. Ci dovrebbero essere, almeno questo è quello che auspichiamo, mobilitazioni nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. E dunque andiamo a cominciare la puntata odierna di Radio Euskadi riproponendovi la corrispondenza effettuata venerdì mattina poco prima della conferenza stampa con cui è stato spiegato ai media che cosa era successo. Dopodiché passeremo alle altre vicende di cui Radio Euskadi si occuperà quest'oggi. Ci sarà la seconda puntata di una lunga intervista allo storico Pakecevarria Gabilondo. Ci sarà la lettura di il commento, meglio più che la lettura, di un articolo della Repubblica sulla Bloody Sunday, articolo che è uscito sabato scorso. Ci saranno anche le notizie su uno sciopero che interesserà l'intero paese basco fra poco meno di due settimane. Ma noi dunque andiamo a iniziare quando sono le 10:15 con la corrispondenza che venerdì illustrava un po' a tutte e tutti cos'era successo il giorno prima e cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi giorni. Allora, abbiamo detto fra un'ora e mezza circa la conferenza stampa di fronte al carcere di Regina Coeli per spiegare un po' quello che è accaduto ieri. Intanto ti possiamo chiedere un po' una sintesi della giornata di ieri, che cosa è accaduto, che cosa intendevano fare questi tre compagni arrivati a Roma e perché gli è stato imperito di farlo.
Sì, ieri è stata, Marco, una giornata molto molto convulsa, anche carica di tensione, perché nella serata dell'altro ieri a molti giornalisti italiani e della stampa spagnola presenti a Roma era arrivata una mail che praticamente convocava una sorta di conferenza stampa davanti a Palazzo Montecitorio alle 13, appunto la convocazione arrivava da tre giovani baschi, Fermín Martínez Lacunza, Arzai Santesteban Ariscuren, questi due di Irunia di Pamplona, da Surigne, Cogenola Goitia di Lekeitio in Biscaya, che appunto avevano indetto questa conferenza stampa per poter spiegare il perché tre ragazzi che appartengono a organizzazioni giovanili politiche basche sono appunto dovuti stare sei mesi in stato di latitanza per sfuggire all'arresto dopo la retata dello scorso 24 novembre, quando centinaia di aderenti, di agenti dei vari corpi di sicurezza dello Stato spagnolo hanno realizzato una mega retata, probabilmente una delle più grandi retate contro i movimenti giovanili e contro la sinistra indipendentista negli ultimi decenni, che portò all'arresto di 34 giovani e giovanissimi arrestati di notte nei loro domicili in varie località basche. È stata quella definita una notte dei lunghi coltelli per la ampiezza della retata, per i mezzi impiegati, anche per le dichiarazioni che poi vennero fatte dal ministro degli interni Rubalcaba. Però quella notte all'arresto sfuggirono 16 giovani, alcuni dei quali non si trovavano nel loro domicilio, alcuni invece riuscirono a fuggire proprio poco prima dell'ingresso delle forze dell'ordine appunto nei loro appartamenti. Da quel momento è iniziata un'odissea per questi 16 ragazzi e ragazze, alcuni veramente molto molto giovani, accusati di essere legati all'organizzazione giovanile Basca Segi, che il Parlamento e la magistratura spagnola nel 2007 ha messo fuori legge, in quanto ritiene che Segi, questa organizzazione che è sempre operata alla luce del sole e che ha attività politiche, sociali, come ne possono avere qualsiasi organizzazione giovanile operante in qualsiasi altro paese d'Europa o del mondo, invece sia in realtà quello che viene definito il vivaio dell'organizzazione armata ETA. E quindi in qualche modo la magistratura spagnola Segi ha applicato lo stesso principio che in questo ultimo decennio abbondante, cioè dalla seconda fase del governo Aznar del Partito Popolare e poi per tutti gli anni attualmente del governo socialista di Zapatero, ha portato praticamente alla messa fuori legge di quasi tutte le organizzazioni sociali, politiche, addirittura culturali, artistiche, editoriali della sinistra indipendentista. Il teorema è che tutto ciò che si muove sulle parole d'ordine che unificano la sinistra indipendentista, quindi l'indipendenza e la riunificazione per i territori baschi e un sistema economico alternativo a quello liberista e capitalista, in realtà sono espressioni non di una ideologia, di un progetto politico, ma dell'organizzazione armata ETA. E quindi questi 34 giovani arrestati il 24 novembre e chi è riuscito a sfuggire sono raggiunti da un mandato di cattura europeo con l'accusa semplicemente di appartenere a Segi, quindi in quanto tale ritenuti collaboratori delle azioni armate dell'ETA, e poi alcuni insomma di reati specifici di Gale Borroga, quindi di violenza di strada, come impropriamente viene definita in italiano, in realtà andrebbe definita guerriglia urbana, o di altri reati comunque minori. E questi tre ragazzi quindi diciamo negli ultimi sei mesi l'hanno passata in latitanza cercando di sfuggire all'arresto, e poi la decisione di arrivare fino a Roma per convocare un atto pubblico, in qualche modo sfuggire a questa criminalizzazione, a questa colpevolizzazione, convocare una conferenza stampa a pochi metri dai palazzi del potere a Roma, quindi investendo anche l'opinione pubblica internazionale, non solo quella dello Stato spagnolo e francese, di questo problema che evidentemente ha dimensioni europee, perché l'Europa, che con le sue leggi o con la sua tolleranza permette che movimenti di natura prettamente politica, sociale, vengano criminalizzati, messi fuori legge, i suoi aderenti arrestati, perseguitati, addirittura torturati, come poi venne denunciato proprio nel novembre scorso, alla fine dei cinque giorni di isolamento a cui sono sottoposti gli arrestati per motivi politici, appunto molti dei ragazzi e delle ragazze, anche con prove documentali e fotografiche, riuscirono a documentare l'uso della tortura nei loro confronti. E quindi questo volevano raccontare i tre giovani ai giornalisti italiani e spagnoli, che effettivamente ieri alle 13 c'erano in piazza Montecitorio, e però non si sono accorti che invece a 100 metri, 200 metri di distanza, sotto la galleria Alberto Sordi, quindi proprio vicinissimi ai palazzi, a Palazzo Chigi e a Palazzo Montecitorio, la Digos arrestava i tre ragazzi, che non si sa bene per quale motivo, se avessero cambiato idea e quindi non avessero più intenzione di raggiungere piazza Montecitorio, se semplicemente volevano precedere la conferenza stampa con un volantinaggio, appunto si erano messi a distribuire ai passanti, ai giornalisti presenti, dei documenti in cui spiegavano le loro ragioni, e poi a un certo punto hanno cercato di aprire uno striscione con su scritto Euskal Herriak Independencia, cioè indipendenza per i Paesi Baschi, e a quel punto sono stati arrestati in fretta e furia dagli agenti della Digos, che tra l'altro erano già allerta perché il governo spagnolo, appena aveva saputo la notizia della convocazione della conferenza stampa, aveva chiesto in maniera ferma alle forze dell'ordine italiane di arrestare il prima possibile i tre. In realtà l'arresto è stato, diciamo, quasi fortuito, perché probabilmente se i tre non avessero in maniera pubblica tranquillamente volantinato e manifestato davanti a Palazzo Chigi, probabilmente non sarebbero stati arrestati immediatamente dalla Digos. Digos che tra l'altro per tutto il pomeriggio di ieri non ha fornito alcuna informazione su dove fossero stati portati i tre, sulle loro condizioni, sui reati che gli venivano imputati. E siccome un'agenzia dell'AGI delle 13 affermava che erano stati i carabinieri ad aver effettuato l'arresto, gli avvocati dell'Associazione Romana Giuristi Democratici, che si sono messi a disposizione per seguire il caso, in realtà hanno faticato moltissimo e solo alle 8 circa di ieri sera si sono accorti che in realtà non erano stati i carabinieri ad arrestare i tre giovani, ma la Digos. In quel caso quindi sono potuti entrare in contatto con i tre ragazzi. Questa mattina l'avvocato Cesare dell'Associazione appunto Giuristi Democratici di Roma, Cesare Antetomaso, era intenzionato a visitare almeno i due maschi, quindi rinchiusi a Regina Coeli. E a Regina Coeli oggi alle 13.30 si terrà una conferenza stampa che sarà convocata da alcuni centri sociali che storicamente a Roma, diciamo, hanno fatto proprio la solidarietà nei confronti della lotta del popolo basco, dalle reti di solidarietà vere e proprie, anche da giri informali di amicizia e di solidarietà col popolo basco. E poi probabilmente ci sarà anche l'intervento dei giuristi, che spero daranno informazioni sullo stato di detenzione dei tre giovani, su quali sono i tempi e l'iter per un'eventuale estradizione, contro la quale io credo che occorra battersi, perché appunto la Spagna non è un paese normale, è un paese che più volte dalle stesse istituzioni dell'ONU e delle istituzioni internazionali che si battono contro la tortura, contro la violazione dei diritti umani, è stata messa all'indice per l'uso sistematico della tortura nei commissariati e nelle carceri per gli omicidi extragiudiziali da parte di squadroni appunto veri e propri della morte, come l'abbiamo conosciuto in America Latina. Quindi sarebbe veramente un segnale brutto che le autorità italiane, anche se in presenza di un ordine di cattura europeo, consegnassero questi tre giovani alle autorità spagnole, tre, ripeto, che sono imputati esclusivamente di reati che hanno a che fare con la loro attività politica, e quindi in qualche modo non è pensabile che nell'Europa del 2010 tre giovani vite vengano in qualche modo spezzate solamente per un'attività politica su cui si può avere un giudizio positivo o negativo, ma che comunque non può essere certo equiparato a un'attività di natura criminale. Tra l'altro i tre, anche nei materiali che avevano ieri volantinato e che avevano mandato ai giornalisti, in realtà cosa chiedevano? Chiedevano che il governo spagnolo finalmente avvii questo processo di pace che tante volte è stato evocato, tante volte è stato aperto, ma sempre in maniera molto strumentale da parte delle autorità di Madrid e di Parigi, in maniera minore, che invece non è mai stato portato fino in fondo. E quindi non è che sono venuti a fare una dichiarazione di guerra a Roma, esattamente il contrario, sono venuti a dire che è ora che al popolo basco venga riconosciuta la propria autodeterminazione, quindi la possibilità di decidere del proprio futuro attraverso meccanismi di partecipazione democratici, che la tortura venga finalmente estirpata dal sistema giudiziario spagnolo, e che anche la comunità internazionale, appunto ad esempio l'opinione pubblica, le istituzioni italiane, in qualche modo facciano dei passi concreti di pressione nei confronti di Madrid e di Parigi per una risoluzione negoziale realmente democratica del conflitto che oppone ormai da decenni, se non addirittura da secoli, il popolo basco allo Stato spagnolo. Quindi queste sono le notizie, diciamo, che abbiamo fino ad ora. Probabilmente durante la conferenza stampa più tardi ne potremo avere qualcuna in più, sperando che il governo italiano non abbia fretta di espellere, di estradare i tre ragazzi per togliersi l'impaccio, e che ci sia il tempo anche di allargare la mobilitazione di solidarietà e di informazione su un tema che, come abbiamo visto dalle notizie che sono uscite poche a dire la verità tra ieri e oggi su siti e giornali italiani, è veramente una questione che viene o misconosciuta ampiamente dai media, oppure quando viene citata veramente in maniera impropria. Insomma, basta leggere quello che c'è scritto sui lanci d'agenzia per capire che i giornalisti poco ne sanno e poco ne vogliono sapere. Sarebbe ora che almeno da un punto di vista prettamente professionale cominciassero a informarsi, poi uno dopo l'informazione può farsi anche una propria idea, però insomma almeno questo potrebbe essere un obiettivo di una campagna di solidarietà da sviluppare da oggi fino a quando appunto non ci sarà una decisione definitiva da parte della giustizia italiana.
Senti, noi più tardi sentiremo anche gli avvocati, i giuristi democratici, quindi magari ci faranno un quadro tecnico della situazione esauriente. Per quanto ne sai te al momento, però, c'è un rischio di effettivo di estradizione immediata oppure ci potrebbero essere tempi più larghi? E soprattutto la politica in questo quanto effettivamente gioca o quanto gioca il volere della magistratura?
Allora, diciamo che già dicevo prima che il governo spagnolo si è dimostrato molto attento e nervoso. Ieri appunto ha più volte chiesto alle autorità italiane di mettersi all'opera immediatamente per evitare che si tenesse la conferenza stampa e che i tre venissero catturati e imprigionati quanto prima. Le relazioni tra Roma e Madrid teoricamente non sono particolarmente buone, tra l'altro dopo lo sgarbo di ieri di Berlusconi a Zapatero, lasciato solo davanti ai giornalisti, no, in una rottura del protocollo che veramente non ha precedenti, appunto diciamo che ci sono degli screzi abbastanza consistenti, però è pure vero che storicamente Roma e Madrid sono sempre state molto vicine e negli ultimi anni la collaborazione nella cosiddetta lotta al terrorismo internazionale si è molto molto rafforzata, non tanto per volere dei due governi ma quanto per una cornice giuridica repressiva che ha dimensioni di natura europea, continentale. E chiaramente lo Stato spagnolo ha tutto l'interesse a che l'estradizione sia immediata, che sia la più rapida possibile, che in Italia non si parli di questo tema che metterebbe di nuovo all'indice appunto le istituzioni di sicurezza giuridiche e politiche spagnole. Probabilmente, ci diceva ieri l'avvocato Ante Tomaso, i tempi non sono teoricamente molto rapidi perché la magistratura italiana, in presenza di un reato non grave come quello che viene imputato ai tre ragazzi, che comunque ricordiamo rischiano un minimo di 6 anni di reclusione per reati prettamente ed esclusivamente politici e non appunto di altra natura, non ci sono diciamo le condizioni di gravità e di urgenza, quindi la magistratura italiana potrebbe prendersi il tempo che è necessario ad investigare correttamente, ad analizzare correttamente il caso, però sappiamo che l'indipendenza della magistratura in certi casi esiste, in altri viene sospesa, quindi poi questo lo vedremo nei prossimi giorni. Probabilmente anche la mobilitazione che riusciremo a mettere in piedi sul piano dell'informazione e della solidarietà in questi giorni sicuramente in parte potrà pesare sulla decisione della magistratura, quindi vedremo insomma se saremo in grado questa volta, visto che è successo a Roma a 2 metri da Palazzo Chigi questo arresto, di essere un po' più presenti rispetto a un passato che ha visto comunque la questione basca un po' messa da parte, no, privilegiata scarsamente rispetto ad altri temi pure importantissimi. Quindi vedremo sicuramente da oggi in poi come si svilupperà questa vicenda.
Carne pala pica l'ora! Hace ya tiempo que se acabó el vecio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar, todas mis penas y algún que otro marrón, solo colocado se calma.
E allora questa era la corrispondenza che abbiamo registrato nel corso della mattinata del venerdì. La mattina successiva, il sabato scorso, quindi si è tenuta alla Corte d'Appello di Roma l'udienza di convalida dell'arresto dei tre giovani indipendentisti baschi. E ai tre ragazzi il magistrato di turno ha ufficialmente notificato l'ordine di cattura europeo spiccato nel dicembre scorso da Fernando Grande Marlaska, giudice dell'Audiencia Nacional di Madrid, dopo che questi, come avete sentito, erano scampati alla maxi retata del 24 novembre scorso contro collettivi e associazioni della gioventù basca di sinistra. Nei confronti dei tre, l'avete sentito, l'accusa è esclusivamente quella di appartenere all'organizzazione giovanile Scieghi, messa fuori legge da Madrid nel 2007 in quanto ritenuta emanazione dell'organizzazione armata ETA. Nessun altro reato specifico gli viene addebitato, ulteriore e inequivocabile conferma del carattere politico della persecuzione giudiziaria nei confronti delle organizzazioni della sinistra indipendentista. I tre sabato sono apparsi in buone condizioni, hanno respinto l'estradizione richiesta dalle autorità spagnole. A una domanda da parte del magistrato a proposito della propria nazionalità, l'unica ragazza, Zurini, ha ribadito di essere basca. La magistratura italiana avrà poco più di 2 settimane per decidere sulla richiesta di estradizione avanzata da Madrid, contro la quale i 3 giovani potranno comunque fare ricorso appellandosi alla Corte di Cassazione. La richiesta, seppur provocatoria, è che venga concesso da parte del governo italiano l'asilo politico. È provocatoria non per la proposta in sé, quanto per il fatto che il governo italiano non adverrà mai a questa richiesta, che peraltro sarebbe giusta e sacrosanta. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente iniziative pubbliche per sviluppare il massimo dibattito possibile sulla vicenda e per cercare di rompere una condizione di censura che sta caratterizzando l'atteggiamento dei principali media del nostro paese e non solo.
Mi rival que lo derribe. Johnny está en un videojuego controlando la pantalla.
Sono le 10.30, noi proseguiamo la puntata di Radio Scary di oggi con la seconda parte dell'intervista a Paco Echevarria Gabilongo, professore dell'Istituto di Criminologia dell'Università del Paese Basco e che nella sua professione di medico forense ha collaborato col governo autonomo basco, l'Audiencia Nacional, con il governo spagnolo, svolgendo perizie su tutta una serie di tragici episodi che hanno visto coinvolte le forze di sicurezza spagnole nella lotta contro l'indipendentismo basco. La prima parte dell'intervista la scorsa settimana si intitolava Esumare verità e giustizia, si riferiva soprattutto alle vicende della guerra civile e soprattutto alle mattanze successive alla guerra civile che hanno portato alla creazione di fosse comuni in tutta la geografia dello Stato spagnolo, fosse comuni che ancora attendono nella stragrande maggioranza dei casi di essere riesumate. La seconda e ultima parte dell'intervista che veniamo a presentare oggi si intitola invece I buchi neri della democrazia spagnola e parla di quanto accaduto nel corso di quella che viene definita probabilmente in maniera insufficiente la transizione spagnola alla democrazia. La transizione politica che in Spagna, scrive Gabilondo, ha avuto bisogno di alcuni mesi o 2 anni, qui nel Paese Basco ha avuto bisogno di molto più tempo, tant'è che ancora oggi non si può dire risolta, però ci viene detto che in Spagna invece sì. Ti dicono, guarda la foto in cui Santiago Carrillo, segretario del Partito Comunista Spagnolo, è presentato in un atto pubblico da Fraga Iribarne, ministro franchista, fondatore del partito neofascista Alianza Popular e in seguito presidente onorario del Partito Popolare. Questa fotografia dimostra che tutto è risolto, il patto è fatto ed è riuscito. E la gente ci ha creduto. Poi guardi il Paese Basco e vedi che non era così. Non era così perché nel Paese Basco, ma anche in altre parti dello Stato spagnolo, i metodi repressivi continuavano ad essere gli stessi durante la transizione. Perché ti dicono che la Spagna è uno Stato con una Costituzione democratica, con leggi garantiste equiparabili con gli altri Stati europei. Ed io gli rispondo, ditelo a Baltasar Garzón. La transizione nel Paese Basco non è completamente risolta perché se analizzi la storia di questi ultimi 70 anni si nota che è una storia ininterrotta, per esempio, le cose che io nel mio lavoro di medico forense ho ascoltato e letto dalla Guardia Civile, che poi si dimostravano completamente false, sono le stesse volgarità che tu puoi leggere in un documento degli anni 50 o addirittura del 1936. Le stesse cose. Scrivono delle cose trattandosi da imbecille. Frasi del tipo: l'arrestato ha cercato di fuggire, quindi siamo stati costretti a fermarlo mediante l'uso della forza. Per questo l'arrestato è in fin di vita dopo aver subito maltrattamenti e torture. Se mi chiedi se io ho avuto pressioni nel mio lavoro di medico forense, beh, a me hanno bruciato l'automobile. A un mio collega di Donostia gli hanno messo una bomba. Era il 1986. Episodi che non sono mai stati indagati. Perché? Noi sappiamo benissimo chi distrusse l'auto e collocò la bomba. Perché ci conosciamo tutti. Perché dopo 7 anni qualcuno ti dice qualcosa e tu fai delle deduzioni e capisci chi e come vennero fatte le cose. Questi episodi non erano diretti a farti desistere o meno dal tuo lavoro. La questione era se avevi o meno l'avallo del giudice. Cioè, il tuo lavoro era possibile se il giudice ti dava l'appoggio. Insomma, non diedi molto peso a quelle minacce, anche se mi capitavano in epoca, all'epoca delle attività del GAL, dove le pressioni c'erano. Poi alcuni anni dopo, nel 1995, mi trovai coinvolto nel caso di Lasse Zavala, anche perché all'epoca della loro scomparsa, nell'ottobre del 1983, io ero un medico forense già. Il caso di José Antonio Lázaro Ostegui e José Ignacio Zavala Artano, Lasa e Zavala per l'appunto, fu un caso di persone arrestate da forze di sicurezza e scomparse, ma non l'unico. Ci sono altri casi, come quello cosiddetto del Nani, o il caso Almeria, dei 3 giovani scambiati per militanti di ETA, torturati e giustiziati. O quello di Jean-Paul Raguet, ex membro dei servizi di informazione francesi e confidente della polizia spagnola, che nel luglio del 1984 decide di rivelare quanto sa sulla guerra sporca per scomparire immediatamente dopo. 2 mesi dopo il suo cadavere viene ritrovato a Tenerife, con evidenti segni di tortura. Nello sviluppo giudiziario del caso di Lasse Zavala, per me fu determinante il ruolo del fiscale Ignacio Gordillo dell'Audiencia Nacional. Fu lui, le famiglie di 2 rifugiati e poliziotti democratici e seri, uno dei quali, il commissario Jesus García, morì di infarto il giorno dell'inizio del processo. Era un funzionario della polizia giudiziaria del Palazzo di Giustizia di Alicante, che aveva giurisdizione sul municipio di Busot, dove vennero rinvenuti sepolti i cadaveri dei 2 rifugiati baschi nel 1985, 2 anni dopo la loro scomparsa. Già a quel tempo ci si pose la domanda se la metodologia di esecuzione sommaria dell'epoca franchista, uno sparo alla testa e poi la vittima interrata e cosparsa di calce viva, fosse riscontrabile anche nei casi di scomparsi dopo la morte di Franco. C'era notizia del ritrovamento di fosse con resti di persone giustiziate e cosparse di calce viva, anche ad Alicante, ma potevano essere di qualsiasi epoca. Fu così che a questa domanda venne data risposta, poiché si ebbe notizia di fosse in cui erano stati trovati corpi di persone giustiziate e cosparse di calce viva, ed anche ad Alicante. Questi ritrovamenti potevano essere di qualsiasi epoca, però potevano anche essere di Lasse Zavala. Quando nel 95 venne data la notizia del ritrovamento dei resti di 2 persone ad Alicante, io ci andai e rimasi sbalordito, perché questa volta erano proprio i resti dei 2 rifugiati baschi. Li trovammo con il capo avvolto in una coperta, con nastro adesivo da elettricista sugli occhi, diversi passaggi, un bavaglio sulla bocca, cerotti, mercurio cromo sul corpo. Sicuramente furono torturati. Del resto, lo stesso Segundo Marey, cittadino francese del Paese Basco settentrionale, sequestrato il 4 dicembre dell'83 da mercenari al soldo dell'autorità spagnola, confuso con il presunto militante di ETA Michel Lucua, sarebbe stato ucciso, ma venne liberato perché era ancora presentabile, mentre Lasse e Zavala non erano più presentabili, si fa per dire, a causa delle violenze subite.
Campo, abbandonare la ciudad.
La vicenda di Lasse Zavala fu molto complessa. I loro corpi vengono trovati 2 anni dopo la loro scomparsa, nel 1985. Ma casualmente. E un medico forense pratica un'autopsia, però non sa chi siano quei 2 corpi che sta analizzando. Fa un'autopsia molto semplice e interpreta che le unghie sono state strappate e che sono stati uccisi a causa delle percosse ricevute sulla testa. Fatta l'autopsia, questa viene inoltrata all'udienza provinciale di Alicante, che archivia il caso con la motivazione che non si conosce l'identità delle vittime. Un'archiviazione scandalosa, perché già allora ad Alicante qualcuno intuì che i due corpi potevano essere delle due persone scomparse nel sud della Francia. E infatti sui giornali di Alicante la scoperta dei due cadaveri fu notizia sui giornali, tanto che qualche giornalista paventò l'ipotesi che fossero i corpi proprio di Lasse Zabala. Passarono 10 anni quando esplose il caso Gall e riapparve la questione degli scomparsi e dei metodi utilizzati. Fu allora, nel 95, che potemmo accedere all'istruttoria archiviata, e nell'istruttoria c'erano le foto e ovviamente l'autopsia. Visto che le indagini non erano neanche iniziate, pensavo che non avremmo potuto analizzare alcunché, perché le autorità giudiziarie di allora decisero che i resti dei corpi venissero gettati nell'ossario generale del cimitero di Alicante. Il fatto sorprendente è che i corpi non vennero gettati nell'ossario, ma erano composti in due feretri che si trovavano in una camera frigorifera del deposito di cadaveri del cimitero di Alicante, che però non era in funzione. Era una stanza dove c'erano i resti dei due rifugiati in due casse, e basta. Dalle prime analisi effettuate, mi colpì che la prima autopsia non rilevò che i due giovani erano stati uccisi con colpi d'arma da fuoco alla testa. Per questo chiesi al giudice che seguiva il caso di poter tornare sul luogo dove vennero ritrovati i due cadaveri, per verificare se c'erano altri elementi. E infatti trovammo altri bossoli. Fu una scoperta importante perché quei bossoli corrispondevano a pallottole calibro 9, che erano quelli delle forze armate spagnole. Era tutto così evidente, era evidente il senso di impunità assoluta. Il processo sulla scomparsa e la morte dei due rifugiati baschi si concluse nell'aprile del 2000 con la condanna dei membri della Guardia Civil, il generale Enrico Rodriguez Galindo, comandante del quartier militare di Chaurondo, il capitano Ángel Vaquero Hernández, il sergente Enrique Dorado Villalobos, il guardia civil Felipe Bayo, il governatore civile della Guipúzcoa, Julián Elegorriga Goyeneche, appena di 75 anni di carcere. Gli imputati 7 anni dopo erano tutti già in libertà. Era evidente come andarono i fatti, perché durante la transizione, ma anche dopo, il senso di impunità assoluta pervadeva i corpi di sicurezza spagnoli. Lo riscontravano anche i giudici che entravano in quegli anni nella magistratura. Come membri delle forze di sicurezza non veniva insegnato che dovevano rispondere e lavorare per i giudici. Gli veniva detto che le forze di sicurezza erano un corpo a sé dentro lo Stato. Non era difficile che un giudice chiedesse a un poliziotto di identificarsi e questo rispondesse: «Perché devo farlo?». Oggi non è più così, fortunatamente, o almeno nella maggior parte dei casi, però a quel tempo c'era un'impunità così grande ed è per questo che si sa molto della guerra sporca, perché c'era una supponenza così diffusa che questi si vantavano pubblicamente delle loro gesta. Si aveva molte informazioni, ma non prove. Poi c'è il caso Zabalza. Il 25 novembre dell'85 un autista di autobus, Michael Zabalza, venne arrestato dalla Guardia Civile a Donostia assieme alla sua compagna ed altri amici, tutti accusati ovviamente di essere collaboratori di ETA. 10 giorni dopo vengono rilasciati senza accuse, tutti meno uno, tutti meno Michael Zabalza. Per la Guardia Civile Zabalza si sarebbe dato alla fuga mentre veniva accompagnato da 3 guardia civiles per rilevare un deposito di armi di ETA. Ammanettato si sarebbe gettato nel fiume Bidassoa pur non sapendo nuotare. Indagini giornalistiche confermarono la versione che Michael Zabalza morì dopo le torture subite nel quartiere nel comando della Guardia Civile di Chaurondo e poi gettato nel fiume Bidassoa. Il caso giudiziario venne archiviato. In questo caso, continua Gabilondo, io dico sempre che non bisogna essere dei medici forensi per smentire la versione ufficiale. Il ministro degli interni di allora, il socialista José Barrionuevo, decise di avallare una versione incredibile, quella della Guardia Civile, del tenente colonnello Rodriguez Galindo e del governo civile, il commissario del governo di San Sebastian. È questo favoreggiamento del ministro che permise in seguito il verificarsi di altri casi simili. La versione ufficiale sulla morte di Michael Zabalza era ed è inverosimile. Secondo questa versione, 3 guardie civili accompagnarono Zabalza in una località vicino al tunnel di Endarlasa, perché il detenuto avrebbe dovuto rivelare l'esistenza di un deposito d'armi. Prima incongruenza. In nessun modo 3 soli agenti avrebbero accompagnato motu proprio un detenuto di un comando di ETA. Il regolamento interno lo proibiva, vista tra l'altro la probabilità di un'imboscata. Seconda incongruenza, arrivano con un'autocivetta, quindi non identificabile, in prossimità del tunnel dove si trova anche una caserma della Guardia Civile che era stato oggetto di attentati con granate da parte di ETA. Scendono dall'auto le 2 guardie civili e Zabalza, il terzo rimane a bordo con le luci dell'auto accese. Era sera. Zabalza viene accompagnato nel tunnel. Qui spinge un militare e si getta ammanettato nel fiume. Le due guardie civili tornano, avvisano il loro collega e vanno nella cittadina di Beobia, ad alcuni chilometri di distanza, per telefonare da una cabina e avvisare il quartiere generale della Guardia Civile di Chaurondo che il detenuto è fuggito. Senza considerare il fatto che c'è una caserma proprio a pochi metri dal luogo della presunta fuga. Però non è solo questo. La trama fu ordita a tal punto che, essendo la sparizione avvenuta in Navarra, la competenza del caso era del tribunale di Pamplona, non di quello di Donostia, perché pur essendo un militante di ETA, però poi scomparso e quindi rinvenuto morto, il caso non era di competenza dell'Udienza Nazionale, ma del giudice naturale. L'ombudsman spagnolo Mujica Herzog afferma che in Spagna non esiste la tortura. Io invece, dice Gabilongo, dico che la tortura esiste. Lo spiego nel seguente modo. L'ultimo regolamento riguardante la gestione delle persone arrestate è dato dall'epoca in cui Juan Alberto Bellóc era ministro della giustizia, nel 94. In quell'epoca, visti i numerosi scandali emersi, si pretese che venisse redatto un protocollo del comportamento forense. Da allora non si è avuta nessuna modifica, nessun miglioramento o suggerimento. Credo che sia molto strano, perché in qualsiasi funzione amministrativa con il passare del tempo vengono sempre incorporate modifiche. Mi sembra normale che dei regolamenti vengano aggiornati, affinati, migliorati. L'unico tema che non viene minimamente toccato è la sorte delle persone arrestate. Salvo il Parlamento Autonomo Basco, che alcuni anni fa approvò che nei casi di persone arrestate in virtù della legge antiterrorista queste avessero diritto a un medico di fiducia, alla registrazione di tutta la loro permanenza durante il fermo di polizia, cose che peraltro la polizia autonoma basca spesso non applicò. Stessa cosa fece in qualche caso Baltasar Garzón, che iniziò ad applicare questo codice relativamente a un'istruttoria su Al-Qaeda. Però la questione è evidentemente falsata. Perché se tu oggi entri in un edificio, ed anche se in questo edificio ci sono cineprese che controllano le entrate e le uscite, tu in qualche modo sei controllato e controllabile. Ma questo accade nelle università, nei luoghi di ritrovo, nei commissariati o nelle caserme delle forze di sicurezza. Le telecamere a circuito chiuso non esistono. Nonostante il detenuto per legge abbia diritto al riconoscimento di un medico forense per i detenuti in virtù della legge antiterrorismo, le strategie per eludere queste richieste sono state innumerevoli. Quando mi occupavo di questi casi mi ricordo delle mille arguzie che si mettevano in campo, del tipo il detenuto non è più qui, lo abbiamo trasferito a Madrid, telefoni a Madrid e ti dicono che non c'è. Oppure ti fanno visitare 14 dei 15 detenuti e tu dici che ne manca uno e loro ti rispondono no, l'hai già visitato. È proprio quello che manca ed è proprio quello che è stato massacrato. Le situazioni umilianti ed assurde quando il giudice ti autorizzava a visitare il detenuto nella caserma della Guardia Civile dove si trova in stato di arresto e isolamento per la legge antiterrorismo. Tu medico forense ti trovavi con una guardia civile che ti diceva che non potevi parlare con il detenuto. Tu dicevi che gli devi fare delle domande per visitarlo e la guardia civile ti risponde di no perché è in isolamento. Adesso le cose sono cambiate perché le persone arrestate vanno direttamente a Madrid. Sono convinto che tutta questa situazione era determinata dalla volontà di colpire i diritti dei detenuti. Per questo ancora oggi la richiesta è che se una persona è accusata di violare la legge antiterrorismo e non vuole dichiarare, non c'è altro da fare che accettare questa scelta, perché ha diritto a non dichiarare e a passare immediatamente di fronte al giudice. Perché non c'è motivo alcuno che giustifichi la permanenza in isolamento nelle mani delle forze di sicurezza di una persona arrestata per 5 giorni. Mi ricordo quando il regista Julio Medem realizzò il documentario La pelota vasca, mi fece alcune domande sulla tortura che vennero inserite prima delle risposte di Felipe González, presidente del governo spagnolo dall'82 al 96. Risposi che la tortura esiste ed è generalizzata. Affermai che sono rari i casi di una persona arrestata che non subisca vessazioni, insulti, botte o torture. González subito dopo rispose che sul tema si era esagerato. C'è un ex capo di Stato, un politico, non risponde, anche se fosse un solo caso bisogna fare luce e bisogna far sì che non si ripeta mai più. Il tema è esagerato. È come dire che, visto che la violenza sulle donne riguarda solo il 2% delle donne, questa non è una cosa grave. Il trattamento delle persone arrestate rimane ancora un buco nero, perché ciò che non sembra ovvio è che un detenuto ha dei diritti: di sdraiarsi, di mangiare, di avere una coperta pulita e non sporca di piscio, che la cella dove è rinchiuso nel commissariato, nella caserma della Guardia Civile o della Polizia Municipale sia pulita. I responsabili ti dicono che una donna passa a pulire quando il giorno prima c'era rinchiuso una persona che aveva una tubercolosi polmonare o un'altra l'epatite. Alcuni anni fa facemmo come istituto di criminologia, su richiesta dell'Ombudsman del Paese Basco, un'indagine sui luoghi di detenzione nelle province basche. Il risultato fu penoso, è terribile. Per esempio, la Polizia Municipale di Runa ha una cella per persone arrestate che non è mai stata disinfettata nel corso degli ultimi 10 anni. Però bisogna essere chiari, per me la colpa dell'esistenza della tortura non è solo di chi la pratica, ma anche del giudice che guarda dall'altra parte. E questo è un problema politico. Per capire che cultura permane nelle menti politiche in Spagna ci sono molti episodi, come per esempio che in una società che si definisce democratica, un cittadino che si chiamava José Barregui venga arrestato a Madrid nel febbraio del 1981, come unico membro di un comando dieta, si suppone, perché non si potrà mai sapere, visto che lo hanno ammazzato. Dopo alcuni giorni di permanenza nelle mani della polizia, muore e vengono accusati dei poliziotti. Dopo un lunghissimo iter giudiziario dei 20 poliziotti accusati dell'omicidio, solo 2 vengono giudicati. Si provò che Arregui morì dopo violentissime torture. I 2 poliziotti vennero condannati ad alcuni mesi di carcere che non scontarono, anzi vennero promossi. Nel 2005, sotto il governo Zapatero, José Antonio Gil Rubiales venne promosso, era uno dei 2 poliziotti, a commissario capo del commissariato di Santa Cruz de Tenerife. Questa è l'immoralità nel paese in cui vivo. Questo Gil Rubiales proveniva dalla polizia franchista e aveva mantenuto la stessa mentalità sulla funzione che un funzionario di polizia deve avere. Ma non solo questo, viene nominato nuovamente responsabile di un ufficio di sicurezza. È come se un pedofilo, dopo aver avuto una punizione, venga nominato educatore in una scuola di bambini. Perché è certo che ognuno ha il diritto al reinserimento sociale, ognuno ha il diritto ad avere un posto di lavoro, ma dovrà lavorare in un ambito completamente diverso da quello della gestione dei conflitti umani, che lo mettono nella gestione dell'ufficio del commissariato. Invece lo nominano come massimo responsabile di un commissariato dove devono essere affrontati quotidianamente conflitti umani e sociali. Recentemente, conclude Gabilondo, ho partecipato in Colombia a una conferenza internazionale dove c'erano rappresentanti di diversi paesi, proprio sulla questione del recupero e dell'importanza sociale della memoria storica o memoria collettiva. Si è narrato come questo tema sia di importanza fondamentale per il presente e per costruire il futuro, che non si possono relegare nel dimenticatoio questi fatti storici. Per esempio il Portogallo parlava del suo passato coloniale e delle conseguenze di questo in quei paesi, di cosa è stato fatto e di cosa ci sarà da fare, un tema che 10 anni fa magari non era oggetto di discussione. E questo tema assume il suo significato pieno perché la questione della vittima è una questione di pieno valore sociale. Però a questo bisogna aggiungere un'altra questione, che è quella del riconoscimento. Per esempio, per quanto riguarda le vittime di ETA, i principi della verità, giustizia e riparazione per le vittime sono stati rispettati. Se risultasse che i diritti universalmente riconosciuti alle vittime fossero solo verità, giustizia e riparazione per le vittime di ETA, sarebbero stati perfettamente soddisfatti. Si indagarono i fatti, si processarono i responsabili, si è data riparazione. Eppure c'è un punto che manca, del riconoscimento sociale. Quando poi paradossalmente le istituzioni attuano una politica come se questo riconoscimento sociale fosse l'obiettivo principale da raggiungere, cosa avviene invece per le vittime antifranchiste? Non c'è stata né verità, né giustizia, né riparazione. Però sì, riconoscimento sociale, per questo non sono state dichiarate come vittime. Non si considerano vittime perché le loro scelte ebbero un riconoscimento sociale, cosa che non è avvenuta per le vittime del terrorismo, cosiddetto, magari non in modo omogeneo, però in generale è così.
Dentro di unos años, ella acordará, y yo seré calvo, de tanto pensar, como llego a fin de...
Forse qui, dunque, conclude Gabilondo, che risiede la sovraesposizione delle vittime del terrorismo, così vengono definite ufficialmente, presenti in ogni iniziativa istituzionale. ma anche persone che hanno subito la violenza dello Stato e sono centinaia e centinaia hanno un riconoscimento sociale significativo, che poi è l'unica cosa che hanno riconosciuto, perché quasi sempre, per il resto, di verità, giustizia e riparazione, nemmeno l'ombra. Allora, questa era la seconda e ultima parte dell'intervista a Paco Echevarría Gabilondo. La prima parte è andata in onda, lo ricordiamo, la settimana scorsa, e il testo completo di tutta l'intervista si può ritrovare sul sito Talking Peace, Talking Peace, per capirci, .org. Ancora a proposito di storia, di memoria storica, volevamo citare brevemente un articolo che è apparso sulla Repubblica di sabato scorso, a firma del corrispondente londinese di Repubblica Enrico Franceschini, notizie che abbiamo ritrovato anche, seppur in maniera molto ristretta, su altre testate. Una notizia relativa alla Domenica di Sangue, della Bloody Sunday di Derry in Irlanda del Nord nel 1972. La strage di 14 civili inermi che manifestavano per i diritti civili, assassinati dai paracadutisti dell'esercito britannico. I responsabili di quell'azione poi vennero tutti, diciamo, nessuno fu inquisito, anzi furono anche promossi, alcuni di loro si trovano in posizioni molto importanti all'interno dell'esercito inglese. La notizia è questa: Londonderry, già il nome è quella, dovrebbe essere Derry, però Repubblica in questi casi è un filo british. Londonderry, volevano uccidere, l'ultima verità sulla Bloody Sunday, l'inchiesta sulla strage del 72, colpevoli soldati inglesi. La notizia qual è? È che martedì prossimo, secondo Repubblica, il primo ministro David Cameron dovrebbe leggere alla Camera dei Comuni le conclusioni di un'indagine durata 12 anni. Secondo indiscrezioni pubblicate dal quotidiano progressista, perlomeno così si nomina, Guardian di Londra, almeno alcune di quelle uccisioni, non tutte, ma alcune di quelle uccisioni potrebbero essere dichiarate unlawful, cioè illegali. Quindi una uccisione illegale è un modo elegante di definire un omicidio. Se questo fosse, la magistratura potrebbe essere spinta a mettere sotto processo alcuni dei militari di quella lontana Domenica di Sangue del 1972 a Londra. Tutto ciò ha un valore abbastanza relativo, perché che cosa sia successo 38 anni fa a Derry lo sanno anche i sassi. La ricerca storica è chiarissima su tutto questo, sulle responsabilità di quella strage, sul fatto che c'era un ordine di una catena di comando che andava dal primo ministro inglese fino all'ultimo dei paracadutisti assassini. Quindi non è stato assolutamente una presa di posizione lì per lì dei militari. Non ci fu nessun responsabile, nessuno fu inquisito, molti furono promossi, qualcuno è andato a finire anche in Iraq e in Afghanistan per portare, come dire, il suo know-how anche alle popolazioni irachene ed afghane. Da 12 anni fa però è partita questa sorta di indagine, peraltro molto all'acqua di rose, i cui esiti dovrebbero essere resi pubblici martedì prossimo. Che cosa porterà questa indagine? Nulla di che, Perché? Perché si dirà che non ce l'abbiamo i documenti sotto mano, e andiamo per intuito. Si dirà che qualcuno di quei morti si poteva anche evitare, quindi c'è stato un comportamento non del tutto corretto da parte di alcuni paracadutisti. Immaginiamo che il comportamento poco corretto sarà proprio di quei paracadutisti che nel frattempo sono morti, di solito succede così, oppure che hanno già avuto problemi giudiziari per altro verso. I magistrati inglesi a quel punto potrebbero aver voglia di aprire un'indagine, e si concluderà fra altri 10 anni con magari insomma, qualche piccolo risarcimento per le vittime. Questo è quanto. La cosa piuttosto triste è che sia il corrispondente Franceschini sia tal John Lloyd, che ogni tanto fa l'opinionista da Londra per Repubblica, e si battono con tutte le loro forze contro la possibilità di andare a ripercorrere quello che è successo 38 anni fa, che significa andare a ripercorrere quello che è il passato coloniale, c'è anche un presente, ma il passato è anche peggio, il passato coloniale della Gran Bretagna in Irlanda e non solo. Quindi cosa dicono Franceschini e Giolle? Dicono vabbè, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato non stiamo a agitare troppo le acque, sarebbe bene mettere un mattone su tutta questa storia. Cosa che è piuttosto poco comprensibile, o meglio, è comprensibilissima, però è poco logica e poco razionale per un quotidiano che poi in altri casi, in altri frangenti, è pronto alla strenua difesa dei diritti umani e a scendere in campo in determinati casi, in altri no. Quando si parla però della vecchia Europa, delle civili democrazie europee, del loro passato e presente coloniale, beh, allora scatta una certa solidarietà immediata, scatta l'idea che in fondo sì, qualche errore si sarà potuto anche fare, ma in fondo gli altri sono sempre dei selvaggi, in questo caso sono i cattolici irlandesi, perché così vengono definiti in 2 pagine di articolo, non viene mai pronunciato il sostantivo, anzi l'aggettivo repubblicano, quindi sì, può darsi che magari da qualche parte qualche paracadutista più stupido degli altri abbia fatto qualche morte che si poteva evitare, ma vabbè. Del resto, poi, per passare dal passato al presente, nella stessa pagina John Lloyd, l'autore dell'altro articolo sulla questione, dice: quando si battono contro il terrorismo, perché chi lotta contro il dominio coloniale è un terrorista secondo questi personaggi, quando si battono contro il terrorismo oggi gli stati si muovono su una lastra di vetro, non possono essere visti abbassarsi al livello dei terroristi quando pare che lo facciano, non quando lo fanno, quando pare che lo facciano, come i commandos israeliani la settimana scorsa. Il biasimo che dovrebbe essere riservato ai soli terroristi ricade su di loro, ma che schifo. La lotta al terrorismo a quel punto subisce un colpo d'arresto, lo Stato perde la propria legittimità, la propaganda dei terroristi acquista credibilità. Che un inglese, che un britannico parli di terrorismo rispetto all'Irlanda del Nord, ma soprattutto che un inglese e un britannico parli di Irlanda del Nord e parli di Irlanda e parli di tutto il mezzo globo terracqueo dove la Gran Bretagna ha sviluppato il proprio dominio coloniale schiavistico, è veramente fuori dalla grazia di Dio. Che questo sia ospitato all'interno di un quotidiano che si vorrebbe democratico e progressista, beh, tutto ciò parla decisamente da soli. Comunque, martedì prossimo a Derry ci saranno domani ci saranno 10.000 e passa persone che faranno il percorso della marcia che 38 anni fa si concluse con un bagno di sangue. Lunedì prossimo vi racconteremo com'è andata. E allora le 11.06, minuti primi, Radio Scaré si avvia alla conclusione, non prima di un'ulteriore incursione nella cronaca. E la cronaca ci parla di scioperi, di manifestazioni, di mobilitazioni di lavoratrici e lavoratori nel Paese Basco, come del resto avviene in tutta Europa, o quasi tutta Europa purtroppo. Allora, volevamo salutarvi con un annuncio che è arrivato nella serata di ieri, l'annuncio di uno sciopero generale che si terrà in tutto il Paese Basco meridionale, quindi tutto il Paese Basco spagnolo, il prossimo 29 di giugno, quindi fra due settimane, uno sciopero contro la riforma del mercato del lavoro, una riforma contro cui si stanno battendo per fortuna anche tante altre sigle, tanti altri collettivi in giro per lo Stato spagnolo. A indire questo sciopero la maggioranza dei sindacati baschi, quindi due principali, ELA e LAB, più tutta una serie di altre sigle più o meno piccole. Ci sarà uno sciopero generale, dunque una manifestazione che si dovrebbe tenere in quel di Bilbao, e da qui al 29 giugno tutta una serie di altre iniziative, scioperi e forme di lotta di cui andremo a raccontarvi man mano che passeranno queste due settimane. Bene, siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata di Radio Scadi. Noi ricordiamo ancora il fatto che ci sono dallo scorso fine settimana, dallo scorso giovedì, tre giovani compagni baschi nelle galere nostrane, Fermin, Zurigne e Arzai. Ricordiamo anche che nei prossimi giorni ci saranno con ogni probabilità iniziative di solidarietà di cui la radio andrà a informarvi anche ovviamente al di fuori degli spazi di Radio Euskadi. E dunque l'appuntamento è per lunedì prossimo andremo in onda con un pochino di anticipo, quindi partiremo non dopo le ore 10. Questo perché alle 11 dovremo avere una gradita presenza qui in radio, qualche musicista che verrà a suonare nel concerto per Radio Onda Rossa che si terrà lunedì prossimo al Forte Prenestino. Quindi insomma cediamo volentieri lo spazio a chi arriverà e verrà intervistato in diretta. Vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica di Radio Euskadi, radioeuskadi@autistici.org. Quindi l'appuntamento a fra 7 giorni. Vi lascio con la sigla di chiusura, poi andremo a parlare di crack.